Vado a non farmi un caffè.
Non è caffè, è Caffitaly, un sistema innovativo unico che combina perfettamente la tecnologia di capsule e macchina per un'esperienza di caffè mai provata prima. Vai su caffitaly.com e scopri dove trovare la macchina Maya a 49 euro anziché 149. Sconto che vale 9 mesi di caffè.
Pier Filippo Capello, che devo dire che ringrazio anche perché... c'è stata qualche piccola difficoltà nel riuscire a collegare
con
Skype un tipo, invece non è quello di un altro. Tanto lo ringrazio veramente per la cortesia. Ce l'abbiamo fatta.
Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
Ci mancherebbe. Sì. Allora, ecco, con Pier Filippo Capello volevo però andare subito ad affrontare il tema, perché legato alla Superlega e a quelle che sono le implicazioni. Ora, per farvi capire, Pier Filippo Capello è avvocato specializzato nel diritto dello sport ed è nello sport business e management internazionale, quindi proprio la persona perfetta per andare a parlare della questione Superlega. E tra l'altro, nota a margine, è pure figlio di un certo Fabio Capello, che non so se conoscete, ma è uno che ha allenato qualche anno, poi magari uno non so
qualcosina,
se lo ricorda.
Sai com'è?
Così, giusto due o tre anni.
Tranne l'Inter ne ha allenato, esatto, abbastanza, di quelle forti.
Esatto. esatto. E infatti è stato anche un passo da andare all'Inter, da quello che abbiamo capito.
Un paio di volte.
Eh sì. Chissà se lì. Poi ti faccio una domanda su questo, ma prima andiamo dal discorso della Superlega. Pier Filippo, io volevo sapere se ci sono veramente delle implicazioni di questo genere. Noi abbiamo capito che c'era una Superlega che stava nascendo, è morta, ma tre squadre, Juve, Real e Barcellona, sono ancora legate, visto che sono le fondatrici, a questo concetto. Ieri Gravina ha parlato, ha detto se la Juventus non si toglie da questa Superlega rischia anche l'esclusione del campionato. Dall'altra parte c'è un tribunale di Madrid che ha detto che la Superlega ha piena dignità e che la UEFA teoricamente non potrebbe fare nulla contro questa creazione e nemmeno delle ritorsioni, se vogliamo chiamarle così, sotto forma economica o men che meno l'esclusione. Questo è quello che ho molto liofilizzato. Ecco, volevo sapere che cosa potrebbe capitare e quello che ti aspetti accada da qui ai prossimi giorni.
Allora, intanto una premessa, quella di Madrid è un juzgado, cioè è una ordinanza, diremmo noi in Italia, di un provvedimento cautelare, cioè non è una sentenza vera e propria. Il giudice di Madrid, senza sentire le altre parti, cioè solamente su richiesta della Superlega, ha ritenuto che sia necessario un provvedimento di urgenza che blocchi il rischio di un danno grave. Il danno grave cos'è? Che se la UEFA, la FIFA e le federazioni puniscono in modo grave le squadre della Superlega, la Superlega non può partire e questo va a incidere sul diritto alla concorrenza e sul finanziamento promesso da JP Morgan di 2, 3, 4 miliardi, quello che era. E quindi il giudice ha detto: intanto io vi proibisco di comminare qualsiasi tipo di sanzione che impedisca la nascita di questa Superlega. Come tutti i giudizi cautelari, questo poi ha bisogno di essere convertito in una causa vera e propria. Scusate, uso dei termini impropri, ma intanto è per farci capire. Sì. Intanto questa decisione, che è del Tribunale di Madrid, può essere comunque fatta applicare anche, per esempio, in Svizzera, dove hanno sede la FIFA e la UEFA, o negli altri paesi della Comunità Europea, come l'Italia, eccetera. Quindi questo è il primo passo. Il secondo passo è che, come hanno già preannunciato i tre club, diciamo così, quelli che resistono, loro ritengono di avere, da un punto di vista di diritto della concorrenza e di norme antitrust, tutti il diritto di fare la loro Superlega senza che la UEFA e la FIFA li possano punire per questo, e quindi hanno già preannunciato tutta una serie di ricorsi alle autorità nazionali ed europee che tutelano la concorrenza e l'antitrust.
Chiaro. Ora, naturalmente, c'è da capire che cosa è successo, nel senso che la nascita di una Superlega, di cui si parlava da 20 anni, se non di più, è improvvisamente culminata nella notte, in un giorno di aprile, così, senza una grande comunicazione. La tua sensazione è che in qualche modo abbia voluto nascere prima del tempo, in un modo improvviso, per questioni proprio anche di carattere legale, non ci fossero altre necessità? Te lo chiedo andando forse un po' sconfinando oltre a quello che poi è il tuo ramo, ma che idea ti sei fatto da questo punto di vista?
No, io mi sono fatto l'idea che da un punto di vista legale fossero assolutamente pronti, e infatti questa istanza è stata preparata molto bene questa della Superlega, quindi vuol dire che dal punto di vista della posizione legale erano assolutamente pronti. Non erano pronti da un punto di vista della comunicazione, questo ce lo siamo detti tutti, insomma non si può fare una comunicazione del genere con una mail che parte in piena notte, che per due giorni nessuna spokesperson, come si chiamano, interviene, non è stata fatta un'attività di, adesso uso una parola che in Italia è brutta, ma lobby, cioè non puoi non aver pensato che i governi e la politica sarebbero stati coinvolti, quindi non si può pensare di fare una cosa del genere senza aver prima verificato con il governo inglese, quello francese, quello italiano e quello spagnolo quale sarebbe stata la posizione, ed eventualmente fare un pochino di moral suasion, cioè nel momento in cui tu hai Mario Draghi, Macron e Boris Johnson che si esprimono contro la Superlega, è evidente che la strada è in salita. Quindi io temo che siano partiti così presto perché, come ha fatto capire Ceferin tra le righe, c'era stato un leakage, cioè le notizie sulla Superlega cominciavano a filtrare, e allora hanno voluto partire, secondo me, un pochino in anticipo. Io vi dico che noi in Italia ci lamentiamo che di solito l'estate italiana è costellata di ricorsi, soprattutto per quanto riguarda la Serie B, la Serie C, di ricorsi al CONI, alla Federazione, eccetera, e ci lamentiamo che fino all'ultimo non si sa se partono e come partono i campionati. Ecco, quest'estate si preannuncia una cosa molto più grande, molto più interessante a livello europeo. Poi magari si mettono d'accordo, però in questo momento...
No, infatti, a proposito di accordi, Juve, Real e Barcellona mi pare che avessero in qualche modo minacciato le altre squadre che si erano un po' sottratte all'ultimo, cioè l'ultimo, dopo 48 ore alla Superlega, e volevo capire, secondo te, che cosa può essere capitato dal punto di vista legale tra... cosa potrebbe capitare se davvero queste società decidessero, Juve, Real e Barcellona, di andare a prendere il contratto che stabiliva che le altre nove squadre dovevano continuare perché c'erano dei balzelli. Cioè, tu pensi che si possa trovare una sorta di patteggiamento, uso questo brutto termine, o si possa trovare un accordo di carattere verbale, o al contrario possono esserci degli strascichi? E questa è la prima domanda. La seconda è: quanto è vero che quello che ha detto Gravina, cioè che la Juventus possa essere esclusa dal prossimo campionato se non si sottrae subito dalla Superlega?
Ma allora, per quanto riguarda il primo aspetto, ti dico che bisogna vedere quali sono i termini degli accordi interni, qual è lo statuto e i regolamenti interni della società, della SL, che si chiama Superlega. Questo è evidente. Se io fossi nei panni delle società, diciamo così, che hanno rinunciato, contesterei il fatto che è evidentemente diventato impossibile perseguire lo scopo sociale, cioè lo scopo sociale della Superlega è quello di creare una nuova entità, eccetera, e direi: ragazzi, non è possibile, e quindi la società, non potendo raggiungere lo scopo per cui è stata costituita, deve essere tolta e io ho tutto diritto di recedere da questa società. Dall'altra parte invece la Juve, Real e il Barça potrebbero sostenere che è la scelta stessa dei soci di non continuare all'interno della Superlega la causa del fallimento o della sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo, e quindi ribaltare su di loro la colpa. È evidente che piuttosto che andare per tribunali si dovrebbe andare verso un accordo, anche perché poi qui diventa divertente, per modo di dire, cose divertenti sono altri, però per chi fa il mio mestiere, diventa curioso capire quale sia la giurisdizione. Cioè, noi siamo abituati all'idea che le squadre di calcio, quando litigano tra di loro, devono andare davanti agli organismi della giustizia sportiva e a livello internazionale la FIFA, il TAS, ne sapete tutte queste storie. Ecco, se la Juventus e il Manchester United, per esempio, o la Superlega decidono di litigare per il comportamento dell'una e dell'altra, chissà se si va a litigare davanti agli organismi di giustizia sportiva o a quelli della giustizia ordinaria. Io propendo per la seconda, ma bisogna vedere. Per quanto riguarda invece la... Dimmi, scusa.
No, non ho detto niente io, non ho detto nulla.
Ah,
stavo
okay,
ascoltando.
Sì, credevo okay. Che... no, invece, quindi questa è, per quanto mi riguarda, la visione. Non mi ricordo quale fosse la seconda questione.
No, la domanda era legata a Gravina, che ha minacciato la Juventus.
Ha detto che la Juve, esatto,
sai,
non può
Gravina
fare il campionato.
Gravina ha un ruolo istituzionale per cui lui deve dire quello che c'è scritto nei regolamenti internazionali e in primo luogo federali, che è l'ente che lui rappresenta. Se ci sono delle norme che prevedono una sanzione che arriva fino all'esclusione del campionato per chi viola una determinata norma, lui non può fare altro che dire: se la Juve va avanti in questo modo rischia, da statuto, da noi in realtà, da norme organizzative interne federali, l'esclusione del campionato. Poi che questa norma sia davvero blindata e non possa essere attaccata, io ho qualche dubbio. Io ritengo che anche solo per il principio dell'antitrust e della garanzia alla libera concorrenza, questa norma, per quanto scritta bene, per quanto riconducibile addirittura ai principi del CIO, come ha detto Gravina, se però confligge contro una norma imperativa, cioè contro una norma di legge superiore, mettiamola così per capirci, è dura applicarla to court. Quello che fa Gravina è incarnare perfettamente il suo ruolo. Lui dice: io sono il presidente della federazione, non posso dire che è una norma federale, sì, però vediamo. La norma federale prevede quello e io tengo fede a quello che dice la norma federale. Poi arriverà un tribunale a dirmi che quella norma non si può applicare o non si può applicare in questo modo e io mi adeguerò.
Ecco, io invece ti volevo chiedere quello che è legato anche alla UEFA, che ha punito i cosiddetti club scissionisti. Lo ha fatto con una specie di sanzione così abbastanza light, però la UEFA veramente può permettersi di punire i club che decidono di, insomma, togliersi da quello che poi, un po' come è accaduto, abbiamo spesso usato l'Eurolega nel basket. Cioè, secondo te perché questo non può capitare, o quantomeno è capitato non senza qualche ripercussione, e nel calcio invece è stato molto più complicato? E la UEFA può davvero punire i club? Lo può davvero fare per statuto?
Allora, intanto quella che è stata fatta per i club, per gli altri club tranne i tre, non è una punizione ma un settlement, cioè un accordo. La UEFA ha introdotto il principio della settlement addirittura nel financial fair play. Voi interisti e anche i milanisti sono cose che conoscono, perché più volte sono passate queste squadre attraverso il settlement, cioè un accordo. Per evitare dei procedimenti che alla fine sfociano in una sanzione, ci si siede e in maniera, per il financial fair play formale, in altre situazioni informale, si trova un accordo. E infatti la UEFA ha detto: non il comitato etico, che è quello che è responsabile per la verifica dei comportamenti delle società, non aprirà un procedimento nei confronti dei nove, i quali hanno accettato di volontariamente autotassarsi, punirsi, eccetera. Quindi qui c'è un accordo, c'è un settlement. La UEFA da statuto ha la facoltà di aprire un procedimento istruttorio, non la chiamerei un'indagine, nei confronti di società che abbiano violato gli statuti. Quindi quello che farà il comitato etico, che penso mi risulta che dovrebbe riunirsi forse oggi, sarà aprire tre fascicoli nei confronti di Juve, Real e Barcellona. All'esito di questa fase istruttoria trasmetterà gli atti agli organi giudiziari della FIFA, della UEFA, scusate, che decideranno poi se aprire un procedimento disciplinare che potrebbe sfociare in sanzioni. Il tutto sulla base degli statuti UEFA, laddove se, come dite voi, gli organi di giustizia ordinaria, nazionali e europei, dicessero che in realtà questi statuti vanno a violare una normativa europea che garantisce la libertà di concorrenza, come adesso è 5 anni che si attende la decisione a livello continentale sulla Eurolega, i tempi sono un pochino lunghi, però può darsi che la situazione si assomigli a quella dell'Eurolega. Quella dell'Eurolega alla fine è una sorta di accordo informale tra la Federazione Internazionale di Basket e i club dell'Eurolega, quindi nessuno aveva una particolare fretta per sentire questa risposta.
Ecco, invece l'ultima domanda in questo senso, poi te le faccio un'ultima sull'Inter in questo caso, però poi ti spiego meglio. Ma in definitiva, se Juventus, Real e Barcellona persistessero nell'intenzione di andare avanti, punto,
che fanno?
Quindi duri e puri, la domanda è: che cosa succede secondo te in quel caso?
Succede che la UEFA e o le federazioni, a seconda di quale siano le norme della federazione spagnola, ma diciamo in Italia la Federazione Italiana e la UEFA comminano delle sanzioni che possono addirittura arrivare all'esclusione o a una sanzione economica o alla riduzione dei punteggi dei campionati, comminano delle sanzioni, e a quel punto le tre squadre decideranno di impugnare queste sanzioni, secondo me non tanto in sede di giustizia sportiva, cioè andare dalla UEFA a dire che le sanzioni UEFA non sono corrette è un pochino no, la giustizia sportiva è abbastanza indipendente, devo dire la verità, però sì. Secondo me agiranno immediatamente in sede civile, perché o in sede antitrust a livello europeo, perché questa decisione, loro diranno, non va a inficiare una questione sportiva, ma va a inficiare il mio diritto di impresa, la Juventus è un'impresa quotata in borsa, eccetera, di svolgere attività imprenditoriale, attività commerciale, in maniera libera e fuori da una situazione di monopolio assoluto, perché indipendentemente dal fatto che funzioni, perché da un punto di vista sportivo il sistema del monopolio funziona, siamo tutti d'accordo che un business che vale 30 miliardi di euro, che è il fatturato del calcio in Europa, è gestito da un unico soggetto che si chiama UEFA. Non è che se io non voglio giocare a pallone per la UEFA posso andare a giocare da qualche altra parte a livello agonistico. E su questo punto, per quanto esista un principio a livello europeo che si chiama principio, insomma, una questione che si chiama la sport exception, cioè per lo sport alcuni principi sono in qualche modo compressi o allargati a livello europeo. Pensiamo al principio per cui un lavoratore in Europa può muoversi tranquillamente da uno stato all'altro quando vuole e come vuole, no? L'idraulico italiano che vuole andare a fare l'idraulico a Parigi o in Polonia ci può andare e nessuno gli dice niente. E perché allora un calciatore può trasferirsi solamente 30 giorni d'inverno e 60 giorni d'estate? Se siamo lavoratori tutti uguali, perché esiste il principio del cosiddetto sport, della cosiddetta sport exception, cioè per mantenere e far funzionare questo sistema si accetta che alcuni principi possano essere un pochino compressi, e va bene, ma la sport exception tiene così tanto da poter permettere e rendere legittima una situazione in cui c'è un unico soggetto che si chiama UEFA che gestisce un business, che un'industria che vale 30 miliardi l'anno?
E questo è esattamente il motivo per cui alla fine c'è stata anche questa reazione, questa volontà di poter andare a creare una sorta di organo alternativo a quello dell'UEFA, e non è detto che questo non possa andare avanti, perché un argomento che comunque va avanti da 25 anni, al di là o al netto di quello che sta capitando, non vuol dire, non impedisce che possa continuare ad esserci una problematica che tra l'altro mi pare che Real Barcellona e tutte le altre squadre avessero posto in essere. Io ti sto per lasciare andare, per Filippo, però ti devo per forza chiedere una cosa che è legata a tuo padre. Abbiamo detto prima che è andato vicino due volte ad allenare l'Inter. Secondo te, giusto, ma proprio giusto perché sei il figlio, ma non per altro, ma giusto così, secondo te perché non è accaduto?
Guarda, io non è accaduto le due volte per motivi molto specifici che non hanno niente a che fare, tanto vi dico per quali sono i motivi. Quali non sono i motivi? Non sono motivi economici, perché sui numeri si era perfettamente d'accordo. La seconda volta perché era un momento in cui lui veniva da esperienze in altre squadre, per cui sembrava ancora troppo legato alla storia di quelle squadre che aveva allenato precedentemente, e quindi a un certo punto l'Inter legittimamente ha deciso che forse non era il momento adatto, insomma, che poi l'hanno fatto con, con giocatori, ma insomma. Però sono,
diciamo che quelle altre squadre non vogliamo dire chi, perché pare brutto, cioè, no, sono una, la Juventus
sono una qua vicino, insomma. Una qua vicino. Un'oretta di macchina,
cosa vuoi che sia. Va bene, io voglio ringraziare ancora per Filippo, perché io nelle occasioni in cui l'ho incontrato, meraviglioso, in televisione perfetto, qui in radio gentilissimo, averne, per cui ti ringrazio ancora moltissimo e
grazie,
ti richiameremo molto presto.
Va
grazie
bene,
a te,
grazie, buona giornata
anche a
presto,
voi.
A presto.
Ciao, Entra, che non ti faccio un caffè.
Non è caffè, è Caffitali, un sistema innovativo unico che combina perfettamente la tecnologia di capsule e macchina per un'esperienza di caffè mai provata prima. Vai su caffitali.com e scopri dove trovare la macchina Maya a 49 euro anziché 149. Sconto che vale 9 mesi di caffè.